convinto innanzitutto dell'importanza straordinaria di questo nostro appuntamento. E non lo dico per fare una frase di circostanza, ma perché sono assolutamente convinto del ruolo straordinario che rivestono le nostre Camere del Lavoro, non soltanto nella storia del sindacato e del Paese, ma per come oggi svolgono quelle funzioni fondamentali di presidio del territorio, di riunificazione degli interessi, di rappresentanza sociale, funzioni senza le quali il lavoro svolto in questi pur difficili mesi di crisi non sarebbe stato possibile, funzioni senza le quali tutti i lavoratori, al di là di quale sia la categoria di loro appartenenza, sarebbero stati più deboli. Del lavoro quindi come presidio del territorio, e cioè di quel luogo dove, come abbiamo avuto modo di discutere, di approfondire, di decidere e di scegliere nella nostra conferenza di organizzazione, si presidiano i diritti, le loro frontiere, le loro evoluzioni e si definiscono le linee generali dello sviluppo. Noi dobbiamo quindi, anche in coerenza a quelle scelte, a quelle decisioni, dare il giusto peso e la giusta importanza alla riflessione che oggi compiamo, tanto più se la collochiamo come collocata verso il percorso che ci condurrà da qui a pochi mesi al Congresso. Dobbiamo quindi partire da questa riflessione sul ruolo e sulle funzioni di quella rinnovata confederalità che nella conferenza d'organizzazione abbiamo messo al centro della nostra riflessione, definita e definibile esclusivamente come sintesi delle diversità, ma nell'interesse generale. Questo chiama in causa due categorie, quella della sintesi e quella della soggettività. E quindi il protagonismo delle categorie e la soggettività delle stesse debbono essere il punto da riconoscere, dal quale partire per ricercare la sintesi in ogni territorio. Ma al tempo stesso dobbiamo far sì che da quel protagonismo, che da quella specificità, da quella richiesta di identità che nasce dalla diversità di ciascuno, non nascano derive verso un pluralismo delle strutture che finirebbe per snaturare e per uccidere quel sindacato di programma così come siamo e così come l'ha voluto il compagno come Bruno Trentini. E allora in questo ciascuno di noi deve svolgere un ruolo importante, il ruolo di chi chiede soggettività, di chi rivendica protagonismo, il ruolo di chi insieme agli altri deve costruirne la sintesi. E quindi per quel che ci riguarda noi pensiamo come Assemblea a questo nostro contributo, come il contributo verso questa sintesi alta di confederalità, perché noi siamo una categoria che a differenza delle altre non vive soltanto nel territorio, ma come ricordava Donata parlando di una degenerazione di questo fenomeno, noi viviamo di territorio, non soltanto nel territorio. E quindi se quello che vale per gli altri vale in termini assoluti, per noi lo vale ancora di più. Questo appuntamento è inoltre importante per un altro motivo, perché si colloca ora che con la crisi vengono al pettine i nodi di un modello di sviluppo che abbiamo seguito finora. E quel modello di sviluppo, i nodi che evidenzia oggi la crisi, si scaricano anch'essi sul territorio, proiettando ombre e conseguenze diverse. Alla luce e in ragione delle scelte strutturali che ogni territorio si è dato, delle distorsioni o dei ritardi nei suoi modelli di sviluppo, della capacità più o meno sviluppata di fornire protezioni sociali, costruendo anche nella diversità dell'impatto della crisi sul territorio e quindi della diversità delle necessità e dei bisogni che la crisi genera, un nuovo orizzonte da esplorare per un sindacato che non vuole perdere la sua funzione nazionale. E questo è un tema sul quale questa categoria, ma la CGIL nel suo complesso, tanto più di fronte alla crisi, non può non interrogarsi anche qui nell'esercizio complesso della soggettività e della sintesi fra il protagonismo, il ruolo, la diversità di ciascun territorio e la necessità di non perdere, ma anzi di rafforzare quell'orizzonte solidale nazionale che può e deve continuare ad essere la nostra forza. E allora ma al tempo stesso la crisi sui territori offre anche delle opportunità, perché quei nodi che ha evidenziato ci parlano della necessità di affrontare il tema della sostenibilità nell'uso del territorio, negli assetti urbani delle città, nella loro qualità sociale, ci parlano degli effetti che si producono sulla condizione delle persone, sul terreno dell'occupazione, del salario, dei diritti e sul ruolo che come sindacato dobbiamo continuare a mantenere per rappresentare, dare voce e speranza a chi anche nella crisi ne soffre gravemente le conseguenze. Sotto questo punto di vista sono particolarmente gravi i fatti avvenuti a Torino e rinnovo anche in questa occasione l'occasione per esprimere tutta la solidarietà ai compagni della Fiomme, a Gianni e Rinaldi. È quindi ora che occorre articolare la nostra strategia indicativa, sviluppando un'azione convergente dall'alto e dal basso, provando a sperimentare, come diceva Valeria prima, una modalità di articolazione dei ruoli, delle funzioni negoziali, ma all'interno di una linea direttrice che dobbiamo indicare con chiarezza, dall'alto e dal basso, da livelli nazionali e territoriali, confederali e di categoria, per evidenziare da un lato la necessità della crisi, ma soprattutto per costruire le soluzioni necessarie a dare risposta alle persone che rappresentiamo e a costruire il paese di domani, superando la crisi. Per quel che ci riguarda, dopo 15 anni di crescita ininterrotta, il settore oggi vede una crisi che si abbatte su un sistema troppo frammentato nella sua struttura produttiva, generando effetti dirompenti. 6 milioni di ore di cassa integrazione, il doppio di quelle che avevamo a marzo del 2008. Ci parlano di una crisi vera, niente affatto psicologica, che al di là degli ottimismi di facciata durerà ancora almeno tutto il 2009 e i primi mesi del 2010 nel nostro settore. Ma soprattutto, e qui è un punto di riflessione e di lavoro comune, il 10% degli occupati in meno che registrano le nostre casse edili vede dei dati molto più preoccupanti per quanto riguarda la tenuta delle masse salariali e delle ore lavorate, a indicare una pericolosa tendenza spinta dai processi regolativi, o meglio deregolativi del governo, verso l'immersione, verso l'elusione, verso l'illegalità e aumentando così gli spazi per la pressione delle mafie su un settore che è particolarmente esposto, e parlo soprattutto, ma non solo del Mezzogiorno. Di fronte a questa situazione e per fronteggiarla abbiamo sottoscritto una serie di accordi con tutte le controparti il 5 marzo e poi nel manifesto degli Stati Generali di qualche giorno fa. Patti chiari nei quali ognuno deve continuare ad esercitare il suo ruolo di rappresentanza di interessi, che possono sicuramente e debbono rimanere contrapposti e convergenti senza alcuna tentazione neocorporativa, ma un patto che deve essere fondato sulla richiesta di maggiori protezioni sociali per i lavoratori, di rilancio degli investimenti per le imprese e soprattutto di azioni regolative e di controllo che sappiano indirizzare l'intero sistema sugli obiettivi chiave della qualità e della legalità. E vedete, proprio questi due obiettivi, qualità e legalità, debbono essere a mio avviso quel filo conduttore dentro il quale costruire il quadro nel quale riunificare, sintetizzare la pluralità delle soggettività contrattuali nel territorio e su scala più ampia. Perché se guardiamo il nostro settore e mettiamo insieme due o tre dati di quadro, quelli che riguardano gli infortuni sul lavoro, oltre 250 edili morti nei cantieri nel 2007, quelli che riguardano il lavoro nero, i dati della Guardia di Finanza di qualche mese fa, di qualche settimana fa, 10.000 posizioni lavorative, l'85% delle imprese controllate con posizioni irregolari di lavoro nero. Se guardiamo quello che è accaduto nel terremoto, con quello che ha fatto evidenziare sul terreno dell'assenza del rispetto delle regole, ebbene ci rendiamo conto che esiste un filo conduttore, che è un filo nero che lega questi elementi e che va spezzato se vogliamo costruire un paese diverso all'uscita dalla crisi. E quindi qualità e legalità debbono essere i temi e l'azione comune a livello nazionale e ancor più nei territori. Per quel che ci riguarda, qualità e legalità parlano di processi autorizzativi da semplificare ma non da deregolare. Qualità e legalità del mercato significano porre fine allo scempio delle gare al massimo ribasso, che scaricano la ricerca del profitto sulla qualità di ciò che si costruisce e sulla retribuzione e sicurezza di chi materialmente costruisce. Qualità e legalità delle imprese significano nuove norme per l'accesso alla professione, ma soprattutto qualità e legalità del lavoro significano retribuzioni tali da redistribuire la ricchezza prodotta in maniera più efficace anche al lavoro, per compensarne fatica e competenza. E infine, qualità e legalità del lavoro non possono che significare politiche adeguate di integrazione e accoglienza di lavoratori migranti, che nel nostro settore sono ormai oltre il 30% del totale, dimostrando così a chi ancora si ostina a non voler vedere che la società multietnica è una realtà positiva con la quale far crescere il paese e non uno spauracchio da agitare per puri fini elettorali. Su tutti questi obiettivi abbiamo costruito gli accordi di questi giorni e oggi noi siamo chiamati a coerenza, tutti, noi per primi, orientando i rinnovi contrattuali in coerenza a quegli obiettivi, costruendo su quegli obiettivi condivisi anche un avanzamento unitario che non nega le differenze, che parte dalle differenze, che non nasconde la divisione, che non nasconde la nostra ferma convinzione alle ragioni di un accordo che noi non abbiamo giustamente voluto sottoscrivere per gli effetti negativi che produceva sui lavoratori. Ma pur restando coerenti a questo, dalle ragioni unitarie intorno a qualità e legalità, possiamo e dobbiamo ripartire per fare un passo avanti, misurandolo sul merito dei problemi, che ci parla, e chiudo, di inderogabilità dei contratti da un lato, ma soprattutto della necessità di riunificare il lavoro e di costruirne le condizioni di una maggiore rappresentanza. Ma quello che manca in tutto questo è un'azione di governo che invece sembra orientata in maniera esattamente opposta, con le caratteristiche opposte appunto di avere risorse scarse e dilazionate nel tempo rispetto alle necessità e una forte spinta deregolativa. Diceva Guglielmo nella sua relazione di ieri che tutto ciò, assenza di risorse e spinta deregolativa, scarica pesantemente sui livelli territoriali, sulle istituzioni locali e sui nostri livelli di rappresentanza responsabilità e compiti che non sono loro da un lato, oppure che non hanno gli strumenti e le risorse da affrontare. Questo è un motivo in più per coordinare le nostre azioni, per definire modalità tali sulle quali costruire meccanismi di intervento, che sappiano intervenire sulle risorse che oggi non ci sono, né quando parliamo di infrastrutture, né quando parliamo di casa, né quando parliamo di edilizia, né tantomeno quando parliamo di un decreto Abruzzo che non contiene non solo le risorse necessarie a far ripartire quella regione, ma che contiene forti spinte deregolative con la possibilità di superare addirittura la soglia del 50% nei subappalti e non intervenendo in nessuna misura sugli elementi regolativi del lavoro come il DURC o la tracciabilità dei pagamenti. Bene, se da un versante nazionale insieme ai contratti dobbiamo lavorare su questo terreno, e chiudo, a livello territoriale questi temi ci pongono importantissimi ambiti di lavoro comune, perché tutto ciò non sarà sufficiente se non sarà accompagnato da un'analoga e convergente azione rivendicativa nel territorio. Ne indico solo 4 di punti e vado a concludere. Sulle politiche infrastrutturali e sugli investimenti locali, al di là di quanto già detto sul patto di stabilità, vanno costruite azioni comuni sul terreno degli indirizzi e delle priorità nelle scelte e della contrattazione d'anticipo. Sul terreno delle politiche abitative e degli assetti urbani dobbiamo operare sulla qualità del mercato immobiliare, evidenziando la sua inefficienza e costruendo elementi che valutino sia la qualità e la sostenibilità sociale di ciò che si costruisce, sia il terreno innovativo per quello che si costruisce. E infine, gli aspetti del mercato e le loro regole. La spinta deregolativa offre un altro spazio di lavoro comune, da subito sul territorio, che è il lavoro che si può fare sul terreno degli appalti. L'innalzamento della soglia non sottoposta a gara europea apre uno spazio importante per un'azione negoziale territoriale per sconfiggere la piaga del massimo ribasso e con essa costruire la premessa per quell'azione che deve agire sul terreno delle protezioni sociali, che invece oggi vede molti lavoratori del settore esclusi. Questo è il terreno concreto del nostro impegno, questo è il terreno concreto sulla quale dovremo misurarci nel percorso che dovrà farci uscire da un lato dalla crisi e dall'altro avvicinarsi al congresso. Vi ringrazio.